Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre le folle si accalcavano, Gesù cominciò a dire: «Questa generazione è una generazione malvagia. Essa cerca un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona. Perché come Giona fu un segno per quelli di Ninive, così anche il figlio dell'uomo lo sarà per questa generazione. Nel giorno del giudizio la regina del sud si alzerà contro gli uomini di questa generazione e li condannerà. Perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone, ed ecco, qui vi è uno più grande di Salomone. Nel giorno del giudizio gli abitanti di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno. Perché essi, alla predicazione di Giona, si convertirono. Ed ecco, qui vi è uno più grande di Giona». Fratelli, è lunedì e le folle si accalcano in una violenza, in un parossismo, in una di parole, di gesti, di la folla che si accalca, è quella che ci aspetta oggi, ci aspetta in questa settimana, che ci aspetta qui sulla terra. Sappiamo sempre, no, che la settimana di lavoro è immagine e realtà della settimana che siamo chiamati a vivere qui sulla terra per ereditare la domenica, l'ottavo giorno del paradiso. Ma questo si vive in ogni istante, in ogni evento, in ogni relazione. Viviamo questa settimana che ci prepara e ci conduce al cielo, se ci convertiamo. Se ci convertiamo. Per questo non è uno scherzo poter avere in mezzo alla calca, cioè in mezzo alla folla che si accalca, un segno. Ma quale segno tu vuoi? Quale segno io voglio? Che quel punto è, non è avere un segno, cercare un segno, non cercarlo, eh? Attenzione. La fede non è una cosa, non è un salto nel buio, cioè Gesù Cristo si è fatto segno, sacramento. La Chiesa è segno, è sacramento di salvezza, quindi il problema non è il segno, il problema è il miracolismo. Il problema è l'idolatria, la segnolatria, la miracolatria, che è una cosa ben diversa. Cioè il cercare costantemente idoli umani ai quali appoggiarsi, il vitello d'oro. Ecco cos'è che cerca una generazione perversa, adultera, dice in altri momenti il Signore. Qui dice malvagia, cioè che ha il male dentro. Il male dentro è il demonio. È il demonio che ci fa idolatri, che spinge il nostro desiderio di Cristo verso la idolatria, verso l'idolatria delle persone, verso la idolatria delle creature, verso la idolatria della natura, verso l'idolatria degli animali, quello che sta succedendo oggi nella società. Che porta poi sempre alle aberrazioni. Si idolatra l'animale, il cucciolo di non so che, la specie che sta per estinguersi, e tranquillamente si è a favore dell'aborto, della sperimentazione genetica, eccetera, eccetera, eccetera. Dico questo perché quello che c'è nella società, in questa generazione perversa e adultera, in questa generazione malvagia, è in noi, perché noi facciamo parte di questa generazione, cioè siamo generati in questo tempo. La stessa madre che genera le persone che sono accanto a noi genera anche te e me. Lo stesso peccato, il peccato originale, che si manifesta in forme differenti a seconda delle generazioni, accentuando un aspetto piuttosto che un altro. E oggi c'è un'idolatria. L'idolatria della dell'ego, dell'io. Come sempre, che si manifesta con quello che abbiamo tutti sotto gli occhi. Allora, questa idolatria, perché chi cerca un segno è sempre un idolatra, è sempre uno che sta al centro, che mette se stesso al centro della scena, no? Allora, secondo l'inganno originale del demonio, tu sarai come Dio, no? Allora, qual è il segno della tua idolatria oggi? Che cosa stai idolatrando? Cioè, che cosa vuoi salvare? Che cosa vuoi cambiare? Che cosa vuoi per credere in Dio? Che cosa vuoi per salvarti? Che cosa cerchi nella tua famiglia? Che cosa cerco io nel lavoro? Oggi, uscendo al lavoro, uscendo... Che cosa cerco? Che cosa voglio? Che cosa desidero? Che cosa esigo da Dio? Bene, questo è ciò che ci fa identici a quelli che lavorano con noi, a quelli che prendono la metropolitana con noi e non sono nella chiesa e non ascoltano la parola del Signore, non ascoltano la predicazione. E siamo anche noi degli scansacroce, degli scansafatica, degli scansafatiche, degli scansasofferenze. Siamo anche noi come Giona, fratelli, siamo come Giona. È stupenda la parola oggi, perché non c'è un giudizio, non c'è, anche se è dura, nel senso che è vera, autentica, e quindi ci urta, perché urta il nostro perbenismo spirituale, urta il nostro borghesismo spirituale. Cioè, non vogliamo essere disturbati, non vogliamo essere scomodati, non vogliamo essere chiamati a conversione. E siamo dei tonti, degli stolti, perché la chiamata a conversione è l'aspetto più grande, più bello, più autentico dell'amore. Chi ti ama a conversione. Tu vuoi uno che ti adula, tu vuoi uno che dice va bene, ti vuole... Cioè, non è così. Ti ama chi ti dice la verità. Ti ama chi ti mette a chi ti chiama a conversione. Ti ama il Signore, che in questo santo lunedì, chiama te e me a conversione. Io che cosa voglio? Sai cosa voglio io? Starne tranquillo. Ecco cosa voglio io. Io voglio che nessuno mi scomodi. Io voglio che poter costruire le mie giornate, costruire le mie cose, la mia conversione, la mia relazione con Gesù Cristo, come voglio io. Con il mio Lego, con la mia plastilina, non c'è più, no? Con il mio pongo, con la mia... creta, e che nessuno mi rompa e che nessuno metta mano alla mia opera. Questo è quello che sinceramente dico io oggi in questo lunedì, poi mi sono svegliato anche nervoso, lo dico sinceramente, e grazie a questa parola, grazie alla preghiera di questa mattina, che ha fatto uscire il pus della mia idolatria, dandomi il rimedio. E sapete qual è il rimedio di Cristo? Lo pensavo ieri parlando con delle persone. La medicina di Cristo non è qualcosa che cura una malattia, no, è molto di più. È ciò che fa risuscitare un morto. Gesù non cura un medico mettendo una toppa, per quanto stupenda, non fa neanche un'operazione. Gesù Cristo sa che siamo morti e ci risuscita. Per questo non esistono medicine identiche, medicine che si avvicinano. No, no, sono tutte copie o tutti tentativi. La filosofia, la cultura, la psicologia, tutte cose buone per certi versi, ma che non possono risuscitare un morto. Allora, dico questo perché qua, perché oggi la parola, proprio per la sua durezza, per la sua crudezza nel chiamarci a conversione, il segno dell'amore di Dio, il segno dell'amore di Dio. Perché? Perché Giona era uno come te, come me. Era uno che non gli andava per niente di essere stato scelto, anzi gli dava molto fastidio. Pensa ai tuoi figli che sono chiamati con te a essere cristiani e che non vogliono, non gli interessa. Come Giona, eh? E fa dei capricci, eh? E vanno da un'altra parte. Cioè, dice, sai che ti dico, scegli un altro e non mi rompere. Ma così diciamo, no? Addio. Gli dice Giona. Si imbarca. E va a tutt'altra parte che Ninive, va a tutt'altra parte da dove il Signore lo voleva chiamare, l'aveva chiamato. Interessante, Giona, una figura impressionante, meravigliosa. E che gli succede lì? Gli succede di che non è quello il suo posto. Per questo lo buttano fuori dalla barca. È uno straniero. È uno che non c'entra niente con quella barca, con quel mondo. Non c'entra nulla. Lo ha scelto lui nella sua libertà, ma non fa parte. Lo rifiutano. Lui ha un'altra missione, anche se la voleva cancellare. Interessantissimo, perché c'è dietro Dio. Ai rifiuti, tanti rifiuti, tanta incapacità di stare, no? Anche i tuoi figli. Sì, stanno col mondo, ma non ci riescono. Vanno in discoteca, si drogano pure, ma si vede che sono, e poi alla fine molte volte sono i più tonti, sono quelli poi alla fine che pagano conseguenze più dure, fratelli, i nostri figli, per quattro canne che si fanno, spesso passano conseguenze più dure perché sono più tonti, più ingenui, come Giona, e vanno a finire nelle fauci della balena, proprio perché la stessa società, lo stesso mondo rifiuta Giona, come rifiuta noi. Ma è interessantissimo perché è proprio questo il punto fondamentale, è proprio questo che farà di Giona un segno. La sua stoltezza, la sua durezza di cuore. Giona precipita, come tutti, va nelle fauci della balena che già da prima, da sempre, ha fagocitato, si è mangiato il mondo, si è mangiato i nostri colleghi di lavoro, tua cugina, tuo nipote, tuo figlio, tua madre, tuo padre. Devi andare lì. La nostra stoltezza, i nostri capricci, ci fanno prendere strade che non sono secondo la volontà di Dio. Ma queste stesse strade, quelli che stanno su queste strade, ci vomitano, ci buttano via, ci gettano dalla barca. Non è il nostro, non è il posto dove dobbiamo stare, ma dobbiamo capirlo standoci, essendo rifiutati. Tentiamo un commercio, un'attività, qualsiasi cosa, e non ci riusciamo. Le mazzette, non lo so, entriamo nelle mentalità del mondo, nei criteri del mondo, e i criteri stessi del mondo ci vomitano e andiamo a finire nella balena, nella morte. Queste sono le relazioni, forse una relazione che ha tuo figlio, il fidanzamento che hai tu, che sei figlio, che mi ascolti, questa relazione che niente, non ti dà. Passionale, piena di gelosia, fondata forse sulla sessualità, sui rapporti prematrimoniali, non lo so, sui compromessi. Questa prima ti vomita, cioè prima non ti dà, e poi ti fa morire, cioè senti che lì non c'è assolutamente quello che tu speravi. Ma così anche nei matrimoni, così nel lavoro, così. Allora, nelle varie relazioni. Ma lì? Succede che dopo tre giorni il pesce, la balena, sputa fuori Giona. Allora Giona potrà andare a Ninive, umile, perché ha toccato, primo, non essere migliore dei niniviti. E secondo, di aver bisogno, esattamente come loro, della stessa identica salvezza. Cioè di aver fatto prima di loro la loro esperienza, di aver sperimentato il segno dell'amore di Cristo, dell'amore di Dio. In questo senso Giona è figura di Cristo, in questo senso Giona è figura di colui che si è fatto carne, si è fatto peccato per diventare segno autentico, ha preso la carne nostra di peccato, ha preso la nostra debolezza. Lui che non aveva peccato ha sperimentato fino in fondo le conseguenze dei peggiori peccati, della peggiore stoltezza, della peggiore separazione dal Padre, fino ad entrare nelle fauci della morte e dopo tre giorni risuscitare. E per questo Cristo è il segno autentico, il segno, l'unico segno credibile, perché ha preso la mia e la tua carne. Perché non è un Dio che fa miracoletti dall'alto, senza coinvolgersi, senza sporcarsi con la tua vita. non è un Dio delle varie religioni che bisogna pregare e piegare, non è l'idolo, non è il vitello d'oro. Ecco, ecco finalmente un Dio come noi ce lo siamo immaginato, come noi vorremmo. Non è quello, è molto, infinitamente molto di più. Ma questo infinitamente molto di più si fa carne in te, amore, fratello mio. Si fa carne nella tua debolezza, per questo è fondamentale, importantissimo, che tu scopra, come Giona, di essere un poveraccio. Di essere uno che non gli va. Così lo deve scoprire tuo figlio, così lo deve scoprire chiunque è chiamato a essere cristiano, come il giovane ricco del Vangelo di ieri. Cosa devo fare per la vita eterna? E come tanti che dicono ti seguirò ovunque. Cretino. Tu. Prima dai tutto e poi seguimi, cioè prima sperimenta l'impossibile che diceva ieri il Signore, no? È impossibile agli uomini, no? Ma non presso Dio. Come la Vergine Maria, immagine della Chiesa, che vive dell'impossibile, il segno certo che è un miracolo, impossibile, che alcune volte si fa presente attraverso dei segni, dei miracoli concreti come la guarigione fisica, ma il vero miracolo è Giona, il vero miracolo è Cristo risorto dalla morte, il vero miracolo sei tu, è il popolo di Dio, tratto dalle fauci della balena, dove è entrato per la propria stoltezza. Perché non voleva fare la volontà di Dio. C'è tutto Israele, c'è tutta la storia di ogni uomo che è sfuggito dalla croce e che ha sperimentato la morte. C'è questa generazione malvagia, sepolta nel mare della morte, nelle fauci della balena. E il miracolo è che da questa massa che si accalca, tu sei salvato. Tu sei strappato da quella morte per essere tu segno. Tu, debole, poveraccio, incoerente, tu, capito? Tu, oggi, in questa settimana, tu che sei svegliato, che non vuoi fare quello, che non vuoi fare quell'altro, che, mamma mia, piuttosto che andare lì a Ninive a compiere la volontà di Dio, perché tutto, il lavoro, lo studio, la famiglia, la sessualità, tutto è essere segno, cioè essere testimone dell'amore di Dio. In tutto noi siamo chiamati a compiere la volontà di Dio, cioè la sua volontà di salvezza, in tutto, ecco, e noi questo non lo vogliamo, non lo rifiutiamo perché vogliamo fare tutto per noi stessi, vogliamo vivere per noi stessi, la sessualità, il lavoro, eccetera. Allora, tutto questo che io ho sperimentato questa mattina, veramente ve lo dico, allora, è lo stesso per te, ma questo va bene, questo sei tu, questo. E questo diventa un segno perché accanto al fratello, accanto al cugino, accanto al collega, accanto a quello che odia la Chiesa, c'è bisogno di uno che sta come lui, che l'ha odiata, che nel fondo odia la stessa cosa che odia lui e che desidera con quella concupiscenza, desidera quello che desidera lui, ma che per pura grazia Cristo ha toccato e ha salvato, che per pura grazia è stato chiamato prima come una primizia, come Giona, tratto per misericordia senza aver fatto nulla dalla balena, dalle fauci della balena, salvato dalle acque, come Mosè. Perché cosa? Per dire a tutti, convertitevi. Come? Con la tua vita. Guardate, io sto qua per pura grazia. Io voglio scappare come voi. Io voglio godermi la sessualità come voi, voglio mangiare come voi, voglio i soldi come voi, voglio sfuggire il cancro, la malattia, la sofferenza come voi, manderei a quel paese mia moglie 100.000 volte al giorno, altro che divorzio, o mio marito, io 5 figli, 7 figli, 8 figli, ma per favore, io voglio farmi le vacanze, voglio una barca a vela, voglio la televisione ultrapiatta, voglio l'ultimo, voglio l'iPhone 6S, SSSS, 50 milioni, voglio non so che. Come te, ma non so per quale motivo Cristo mi ha toccato. E la mia vera felicità è il suo amore. La mia vera felicità è il suo perdono. La mia vera felicità è la sua vita in me, che mi fa sperimentare giorno dopo giorno che tutto quello che la mia carne desidera è niente, è morte, che mi fa aprire gli occhi, che quella barca che sfugge a Ninive, che sfugge alla volontà di Dio, quei pescatori non sono i miei compagni di viaggio, che io non c'entro niente, neanche con la balena. Questo io lo sperimento nella Chiesa, Ah, ecco il punto. Camminare nella Chiesa, ascoltare la parola e convertirci, vestirci di sacco, di cenere, come i Neviti, che non sapevano cos'era la destra e la sinistra, per entrare nel vero discernimento, che è sapere di essere polvere e niente di più, ma convertirsi e credere al Vangelo per essere polvere, che diventa tempio dello Spirito Santo, che diventa tempio della felicità, tempio della verità. Questa è l'esperienza a cui siamo chiamati oggi, questa settimana e ogni giorno della nostra vita. Questo ci fa segno, questo ci fa chiesa, comunità cristiana, autentica, credibile, perché cammina con la stessa generazione nella quale siamo generati, ma salvati, ma purificati, perdonati. E in questa generazione malvagia, Cristo ha deposto la sua vita, che sei tu, che sono io, che è la tua famiglia. Coraggio, la chiamata è meravigliosa, questa settimana è stupenda, non importa come siamo, anzi, accetta, accettiamo che siamo così come Giona. E come Giona saremo testimoni autentici, per cui la regina di Saba, la sapienza di questa generazione, la sapienza che cerca chissà che cosa, vedrà in dei poveracci. Come Giona vedrà dei poveracci qualcosa, o come Salomone se vogliamo, no? Arricchiti, arricchiti, arricchiti. Salomone sapete chi è, no? Sapete chi è Salomone? Figlio di Davide e Bezzabea. Va bene, c'è lì un peccato, una striscia di peccato dentro e di conversione. Quindi il figlio della conversione è il figlio sapiente. Il figlio della conversione del cuore di Davide è il figlio della sapienza. Vera e autentica, la misericordia che i sapienti di questo mondo verranno a cercare ogni giorno, che i Niniviti, la tua parola autentica, perché impastata nella tua conversione, cioè nel tuo abbandono all'amore di Dio, sarà autentica e si convertiranno, così i tuoi figli, così chiunque. Buona giornata, coraggio!